Benvenuti, io sono Davide Zimolo e questo è Micorrize, podcast di interviste del mondo agricolo. L'obiettivo di questo progetto è quello di dare voce a storie di uomini e donne che lavorano ogni giorno per un'agricoltura più ecologica e per comunità più resilienti. La puntata di oggi è diversa dal solito, infatti non avrò qua con me un ospite, ma condividerò con voi l'audio integrale dell'evento Una massa di piccoli agricoltori contro l'agricoltura di massa, tenutosi presso l'azienda La Rapa Bendata l'8 aprile, con ospite Jean-Martin Fortier, punto di riferimento a livello internazionale dell'agricoltura biointensiva, sostenibile ed ecologica, e autore del libro Coltivare Bio con Successo. L'evento è stato organizzato da Abitanti, che è un gruppo di contadini che ha deciso di costruire un percorso comune di confronto sul significato profondo e allargato dell'abitare un luogo, un paese, una comunità, con la convinzione che la piccola agricoltura sia centrale in questo ragionamento. Le aziende che formano Abitanti sono La Rapa Bendata, Duy Pouvron, aziende che ho da poco intervistato nel podcast, e Cascina Brabant. In questo incontro si è ragionato sul valore dell'agricoltura di piccola scala in relazione a suolo, ambiente e comunità, e si è parlato di quali possono essere i suoi sviluppi e il suo impatto in sistemi più complessi. È stata un'occasione speciale per mettere in relazione Jean-Martin Fortier, che tanto ha fatto per la piccola agricoltura su scala umana, con molte realtà italiane che lavorano anche loro in questa direzione. Ci tenevo a ringraziare tutti i ragazzi di Abitanti per aver organizzato questo fantastico evento e in particolare Bendo, che ha avuto l'idea di condividere con me questa registrazione per poi pubblicarla su questa piattaforma. Vi invito a seguire le pagine social di La Rapa Bendata, Duy Pouvron e Cascina Brabant in modo da rimanere aggiornati sulle loro attività. Il Festival Abitanti avrà nel corso del 2023 altre due date e se ne avete l'occasione vi invito ad andarci per partecipare attivamente anche voi a queste conversazioni. Ultima cosa, se trovate del valore in Micorrize, volete supportare il podcast e avete la possibilità di farlo, vi invito a considerare di fare una donazione. Potete farlo sia attraverso la piattaforma Patreon e sia via PayPal. Trovate entrambi i link nella descrizione dell'episodio e sul sito www.micorrizepodcast.it. Vi lascio ora la registrazione. Buon ascolto!
Benvenuti e benvenute, ci sono ancora alcuni posti davanti per chi non ha la sedia, quindi venite pure, non siate timidi. Volevamo darvi il benvenuto e ringraziarvi per essere venuti fino qui. Ringraziamo anche Jean-Martin per averci dato l'opportunità di creare questa grande giornata. Sarà una giornata che difficilmente ci dimenticheremo, ci ricorderemo per tanto tempo. Prima di cominciare vorrei dirvi due parole per inquadrare questo luogo. Questo è un piccolo orto come quello di tanti di voi. Molti orti sono simili a questo e sono anche più belli, ho visto le foto. Siamo veramente contenti di ospitare questo evento qui in mezzo all'orto. Il contesto in cui ci troviamo, come potete vedere alle nostre spalle, come avrete potuto vedere arrivando fin qui, è un contesto fortemente industrializzato e cementificato in cui per tanti anni e anche tuttora ha prevalso l'interesse economico sopra quello della salvaguardia ambientale. Per noi, e quando dico noi non mi riferisco solo alla Rapa, ma anche agli altri contadini che fanno parte del gruppo Abitanti e sicuramente penso di poter includere nel noi anche tutti voi che siete qui oggi, fare agricoltura non può prescindere dalla salvaguardia ambientale e dalla tutela del suolo. E pensiamo che l'agricoltura piccola come questa e come le vostre sia il futuro di questa professione. Per noi questo è un posto del cuore perché è la cascina e il terreno della nostra famiglia da molte generazioni e 3 anni fa quando ci siamo trasferiti qui abbiamo creato il primo letto di coltivazione, abbiamo fatto un grande salto nel vuoto che ci ha portato a creare una cosa che ci dà tanta soddisfazione e che ci rende orgogliosi. Ci stiamo piano piano inserendo anche nel tessuto sociale della città di Serravalle, abbiamo cominciato a interagire con l'amministrazione comunale, così come a partecipare alla vita sociale della piccola città di cui siamo cittadini e in cui sta crescendo nostro figlio. In questo breve percorso che abbiamo fatto finora siamo convinti che l'orto sia non soltanto un luogo di produzione etico di cibo, ma anche un luogo che può essere uno strumento per fare comunità, per trasmettere buone pratiche e per incontrare la società in cui noi viviamo. Questo breve percorso abbiamo anche investito nelle relazioni e nella rete, perché sappiamo che la rete è la nostra forza, è uno stimolo a pensare in grande e uno strumento per creare grandi cose. Siamo convinti che tanti piccoli agricoltori come noi insieme siano più forti e che costituiscano una vera alternativa a un modello di produzione del cibo che non ci piace e a un modello di società che non sempre ci piace. Con questo pensiero che ci frulla in testa da un po', vi auguro un buon pomeriggio, vi auguro di godere di questo bel sole e di questo, insomma, di questo momento di incontro che è un momento veramente di valore. Buon pomeriggio a tutti.
Allora, grazie Chiara, grazie Bendo, intanto per ospitare questo evento. Io sono Martina. Vi dirò due cose invece su chi ha organizzato questo evento di oggi, che è il gruppo di Abitanti. Abitanti è un gruppo di contadini che si sono messi insieme per cercare di svolgere un ragionamento sull'abitare, sul significato profondo dell'abitare, l'abitare una comunità, l'abitare un territorio. E tutto questo ragionamento parte però da una scala di agricoltura, come diciamo molto spesso, piccola. Quindi dal piccolo, il piccolo, diciamo, è il nostro punto di partenza per un ragionamento molto più ampio. Gli incontri di Abitanti si svolgono così, di solito, insomma, ci siamo noi di Abitanti che colloquiamo con un ospite e con il pubblico. Quindi una cosa molto importante dell'incontro che si farà oggi è che il pubblico possa avere, insomma, uno spazio in questo incontro. Ci saranno Stefano e Maurizio che faranno delle domande a Jean-Martin e poi ci sarà ovviamente uno spazio per chi vorrà fare delle domande. Quindi un colloquio costante per capire un po' il senso intrinseco anche dell'abitare e invece, parlando di oggi, insomma, dell'argomento di oggi sulle piccole realtà. Questo è quanto. Lascio la parola a Stefano di Dui Puvrun.
Ciao a tutti, inizierei innanzitutto Jean-Martin a venire tra di noi e sedersi qua. Siamo molto felici oggi di ospitarti in questo luogo che devo dire è fantastico e farei due parole di introduzione, poi ovviamente tu avrai tutto il tempo di raccontare più nel dettaglio. Jean-Martin ha iniziato questo lavoro di orticoltore o di market gardener molti anni fa ormai, insieme a sua moglie in Canada, in un'agricoltura di piccola scala, su una fattoria di piccola dimensione, se non sbaglio tra gli 1 e i 2 ettari. Fin da subito il modello che lui ha messo in atto ha dato dei risultati sia dal punto di vista agronomico che dal punto di vista dei rapporti con la sua comunità veramente sorprendenti e quindi ha iniziato a pensare di diffondere questi risultati e devo dire che anche nella mia esperienza personale l'approccio al mondo dell'agricoltura che è avvenuto nel 2015 è stato all'inizio grazie al suo manuale, al suo manuale per market gardening che ha formato e sta continuando a formare molte generazioni ormai di orticoltori, aspiranti orticoltori. E dopo questa esperienza ha fondato il Market Gardener Institute che si occupa di formazione sostanzialmente, quindi di dare degli strumenti per iniziare questo lavoro. Poi ha iniziato a lavorare nella farm del Cattemp, che è una fattoria di scala molto più grande, dove ci sono 10 persone che lavorano a tempo pieno e dove si sperimenta un modo di fare agricoltura sostenibile e durevole ad una scala un po' più grande rispetto a quella della sua azienda. Abbiamo avuto una lunga chiacchierata durante il pranzo, che è stata molto piacevole, e diciamo che io inizierei questo dibattito citando una cosa che lui ci ha detto in quel momento, che è stata quella che la cosa più importante di questo modello di agricoltura è che la scala sia quella umana. Siccome siamo all'interno di questo incontro che si chiama Abitanti, inizierei da subito col chiedere a Jean-Martin che cosa significa per te abitare. Che cosa vuol dire abitare un luogo? Che cosa vuol dire abitarlo facendo agricoltura? E visto che tu parli di valori quali l'appartenenza, la gentilezza, il rapporto con la comunità, in che modo concretizzi questi valori nel tuo lavoro quotidiano? Quindi vorremmo che tu ci dessi prima di tutto un punto di vista sociale, politico sul lavoro che fai e ci parlassi della tua esperienza. Un'altra cosa molto interessante che Jean-Martin ci ha raccontato prima, stavamo parlando di qual è il suo punto di vista sull'agricoltura, e lui molto semplicemente ci ha detto: se ognuno iniziasse a pulire il proprio angolo di mondo, ovviamente parlando di agricoltura, questo sarebbe un piccolo risultato che, se poi moltiplicato per migliaia di persone, potrebbe dare dei risultati molto importanti. Questo è un po' il modello di agricoltura che lui porta avanti, cioè tante piccole aziende di scala umana, di scala piccola, che se unite, che se lavorano all'interno di un sistema, sono in grado di costituire un sistema alternativo al modello di agricoltura di massa.
Buongiorno, sono molto contento di Verdi. E non parlo italiano, parlo francese e inglese. Je crois qu'aujourd'hui on va traduire, je vais parler en français, doucement, piano piano, et on aura, rappelle-moi ton nom.
Camille
qui va traduire.
Quindi oggi lo facciamo in francese, io provo a tradurre.
Sam, je vais me lever, je pense, on va mieux me voir. Est-ce que vous me voyez bien en arrière?
Lo vedete bene?
Ben, aujourd'hui, je suis très, 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 très content d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci pour surtout d'avoir organisé ça. C'est incroyable.
E felicissimo di essere qua e ringrazio tantissimo per l'invito in questo posto bellissimo con questa energia.
Si ma présence ici aura servi à simplement vous réunir aujourd'hui, je vais être très heureux et c'est mission accomplie pour moi.
Sarebbe già felicissimo se la sua presenza fosse bastata per radunarci tutti insieme oggi, ed è già abbastanza per lui.
L'agriculture que moi je pratique, que j'ai décrit dans mon livre Le jardinier maraîcher, est beaucoup celle que vous voyez ici dans les champs.
Quello che si vede qua è proprio quello che ha descritto nel suo libro Coltivare bio con successo.
Des petites surfaces très très bien organisées, des légumes qui vont être de belle qualité. Il y en a pas encore beaucoup, mais il est tôt.
Piccole superfici ben organizzate con la verdura che sarà di altissima qualità.
Aussi une ferme qui est un lieu de vie où les gens sont bien. Où est-ce qu'il y a des arbres, où est-ce qu'il y a des papillons, où est-ce qu'il y a des oiseaux.
E una cascina dove ci si sente bene, dove è un luogo di vita, dove ci sono alberi, insetti, farfalle.
Et ce que j'essaie d'enseigner le plus possible, c'est aussi des fermes comme ça qui sont rentables et profitables.
Quello che cerca di dimostrare è che progetti così forniscono anche utili, quindi sono anche profittabili.
Souvent, quand on n'est pas aux États-Unis, le mot profitabilité est des fois un peu moins bien vu.
Spesso quando non ci si è negli Stati Uniti, la parola di fare soldi non è vista molto bene, la profittabilità si dice così.
Ma c'est quand même très important si on veut que les petits projets écologiques puissent durer dans le temps et avoir de l'impact.
Ma è estremamente importante se vogliamo che questo tipo di progetti possano avere un impatto ecologico durevole, quindi non bisogna tralasciarlo.
Donc pour moi d'être très rentable dans la mesure du possible, c'est synonyme d'être écologique, puis je vois aucun lien qui fonctionne pas entre ces deux choses-là.
Quindi per lui non è antitetico fare soldi e essere ecologici. Sono due cose che devono andare di pari passo.
Cela dit, pour être rentable et écologique sur une ferme, comme celle que vous voyez ici, il faut être efficace.
Detto ciò, per produrre utile e essere efficace, in un luogo così bisogna essere efficace.
Il faut travailler avec les bons outils qui sont dimensionnés pour travailler sur des surfaces comme celle-là.
Quindi lavorare con l'attrezzatura giusta, pensata, con la giusta dimensione, adatta a quel tipo di terreni, di coltivazioni.
Il faut avoir un calendrier culturel. Bonne chance avec ça.
Avere un calendario culturale ben definito.
Qui permet de bien planifier chaque légume, où vont dans le jardin, par quoi ils vont être remplacés. Puis de toujours s'assurer d'avoir l'occupation complète du jardin.
Per potersi assicurare di sapere sempre che verdure vanno dove, con che cosa verrà dopo, per avere un'occupazione del suolo massima sempre.
Et il faut être capable de vendre directement à des gens, des consommateurs qui veulent acheter localement en saison, puis qui veulent contribuer à cette agriculture-là.
E bisogna vendere essere in vendita diretta a delle persone che accettano di comprare locale e di stagione, è fondamentale.
Je vais vous raconter rapidement mon histoire à moi, mais je voulais quand même vous dire que mon message à moi, c'est toujours celui-là, c'est le travail qu'on fait nous à l'Institut Jardinier Maraîcher, c'est de donner les bons outils, les bons conseils, les bonnes méthodes pour que les maraîchers et les maraîchères, je sais pas si vous faites ça ici en Italie de parler des deux.
Ci stiamo arrivando. Stavo parlando del come si dice il parlare inclusivo, contadine e contadini. Quindi dice che racconterà la sua storia, ma che la cosa importante che fanno all'istituto che hanno creato è proprio attrezzare, dare gli giusti strumenti per i contadini e le contadine di domani per poter appunto essere efficace.
Voilà. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous avez peut-être vu dans la vidéo, mais moi, avec ma femme, quand on a commencé en maraîchage, ce qu'on voit ici, ça n'existait pas ou peu. Et on a dû vraiment travailler très fort pour arriver à imaginer et faire ça ici.
Quindi quando sono l'istituto è quello che fa oggi, ma quando sono partiti con sua moglie Madeleine, sono partiti proprio da zero e non c'erano questi strumenti, questa cultura e quindi hanno fatto l'esperienza sulla loro pelle, partendo da zero.
La contrainte a été notre meilleur mentor.
Hanno imparato soprattutto da le costrizioni, dalle le difficoltà, diciamo.
Un hectare, c'est ce qu'on avait, nous, à rentabiliser.
Un
hectare. Pas plus.
Niente di più.
Donc, pendant des années et des années, on a travaillé à voir comment on pouvait produire plus de légumes sur la même surface, comment on pouvait s'assurer de jamais en manquer, puis comment est-ce qu'on pouvait travailler avec les bons équipements, les bons outils pour faire le travail plus rapidement.
Quindi la sfida è sempre stata come possiamo produrre sempre di più con gli strumenti giusti, con la qualità giusta, su questa piccola superficie per diventare sostenibili anche economicamente, perché la terra era questa.
A un moment donné dans notre histoire, notre ferme fonctionnait bien, puis lorsqu'on comparait avec d'autres maraîchers aussi dans ma région, on constatait qu'on avait souvent plus de temps libre, des légumes, toujours en quantité suffisante. On avait des vacances l'hiver. Puis l'équation s'est fait que c'était parce qu'on travaillait de cette manière-là.
a un certo punto già iniziava a funzionare bene, però guardandosi intorno, anche con gente che lavorava la terra, si sono accorti che avevano più verdura, anche più tempo libero, che riuscivano a fare delle vacanze e che diciamo il punto di la differenza fosse il modo in cui lavoravano la terra.
C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de partager qu'est-ce qu'on faisait et que j'ai écrit le jardinier maraîcher.
È lì che ha deciso di condividere, ha avuto voglia di condividere ciò che facevano e di scrivere il libro.
Comment on dit c'est it's crazy, c'est fou? Pazzi? Pazzi. Le livre est devenu un livre que beaucoup de gens ici vous avez lu.
Mm-hmm.
Et depuis longtemps, je considère que le livre a une vie de lui-même qui ne m'appartient pas, qui réussit à parler au cœur de beaucoup de gens qui veulent faire une différence dans le monde.
Quindi il libro adesso c'ha una vita sua, molte di voi hanno il libro, l'hanno letto e quindi continua a diffondere questi principi nel mondo molto di più di quanto pensasse all'inizio.
J'ai ensuite fondé une école, vous en avez parlé, pour former des maraîchers. J'ai continué de devenir un meilleur maraîcher moi-même, à travailler avec des nouveaux équipements, des nouvelles méthodes, des nouveaux outils, toujours sur des petites surfaces.
Quindi ho continuato a diventare un contadino sempre migliore, attrezzature migliori, tecniche migliori, e anche fondato quell'istituto di cui parlavamo prima.
Puis aujourd'hui, après 20 ans, je suis aussi motivé puis excité de tout ça que quand j'ai commencé.
E dice anche 20 anni dopo è ancora così appassionato e eccitato del suo lavoro come il primo giorno, diciamo.
La raison c'est à cause des événements comme aujourd'hui. Puis chez moi quand les gens viennent au marché ou maintenant dans un restaurant que je suis en train de faire, tout le monde veut bien manger, tout le monde veut vivre ensemble. Tout le monde veut avoir son petit lopin de terre qui fonctionne puis qui tourne.
E il motivo è per giorni come quelli dove le persone vogliono mangiare bene, vogliono vivere bene, stare insieme e sempre di più vogliono avere il proprio pezzo di terra da coltivare.
Le message que j'aime aussi partager, c'est que partout où j'ai la chance d'être invité comme aujourd'hui, c'est des gens qui sont assis comme vous, qui sont intéressés par ça. Puis moi, je pense que la révolution agricole, elle est en cours. Puis ce qu'il faut, c'est plus de gens qui embarquent dans cette vision-là d'une agriculture à échelle humaine pour le point de bascule.
Dice che è molto contento e gratificato di vedere persone come noi che sono sedute qua davanti che stanno facendo la rivoluzione agricola, come la chiama, perché è un processo che è avviato e poi piano piano, persone dopo persone, il numero sarà sempre più importante e ci sarà un tipping point, che non saprei l'italiano di questa cosa, ma ci siamo, rivoluzione agricola.
J'ai la chance d'aller souvent dans le Canada, aux États-Unis. C'est beaucoup de monde là-bas. Ils veulent tous être comme les Italiens.
Dice che spesso va in Canada e negli Stati Uniti e vogliono tutti essere come gli italiani.
L'art de vivre, l'art de bien manger.
L'arte di vivere, di mangiare bene.
De boire des vrais bons vins nature.
Bere vini naturali buoni.
Donc c'est drôle.
Quindi è buffo.
Donc tu sais, beaucoup des machines que j'utilise de la marque BCS ou autre, ont été conçus ici à une époque où on travaillait sur des petites parcelles en Italie. Ça fait pas 200 ans de ça, ça fait peut-être 50 ans.
Dice che molte delle macchinari con cui lavora, tipo la BCS, sono state concepite qua, pensate qua, dove all'epoca si lavorava su piccoli appezzamenti di terra, e non 200 anni fa, però 50 anni fa.
Donc, on m'attribue des fois, par erreur, beaucoup de crédit pour tout ça, mais moi, je pense qu'on a juste été un peu malchanceux qu'une agriculture chimique, qu'une agriculture de tracteurs industriels, une agriculture d'après Seconde Guerre mondiale nous a un peu, c'est quoi le mot que je peux dire, enfiroppé, nous a un peu
je l'ai pas, celui-là.
Dupé.
Ok, dice che lui per sbaglio prende il credito per molte cose, però siamo stati fuorviati, diciamo l'agricoltura post guerra ci ha fatto sbagliare, ci ha messo in testa delle cose sbagliate.
Tout ça pour vous raconter que il faut résister contre cette idée-là que parce qu'on fait un projet comme ça, on est soit moins sérieux, moins important. Ça nourrit le monde, un jardin comme ça, parce que ça nourrit la communauté. Puis ça, il faut le répéter, puis il faut s'assurer qu'on a les mêmes avantages que des grosses fermes industrielles ont au niveau politique, au niveau économique. Il faut leur dire aux instances que ça, c'est la façon, peut-être, qui est celle du futur.
Tutto ciò per dire che è importantissimo diffondere l'idea che piccole strutture, così piccole cascine, piccoli appezzamenti di terra sono il cibo del futuro. Sono grazie a loro che produciamo cibo per tutti e bisogna andare a martellare contro la politica per far sì che veniamo aiutati anche noi come i grandi che prendono i fondi e che hanno tutti i vantaggi che per adesso non abbiamo e bisogna remare contro, ma va fatto assolutamente.
Ça, c'est important parce que si on est capable d'avoir beaucoup de gens qui se retournent à l'agriculture aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des modèles qui sont mieux adaptés aux besoins des gens qui commencent en agriculture.
E questo è anche importante perché se molte persone possono tornare alla terra e anche perché esistono dei modelli che dimostrano che è possibile e che sono anche più adatti a chi si lancia per prima esperienza, chi comincia.
Là, j'espère que je ne dirai pas une grosse connerie. À quoi ça sert de faire ses pâtes soi-même à la main quand on peut aller les acheter au supermarché?
Ok. Dice terreno pericoloso. Dice, ma qual è il punto in fare la pasta in casa piuttosto che comprarla al supermercato?
C'est la même chose.
La parce stessa que, cosa.
Parce que c'est pas pareil.
Perché non è solo la stessa cosa, la pasta fatta in casa e le verdure fatte in questo modo, è esattamente la stessa cosa.
C'est important de jamais perdre cette idée-là, puis de voir des jardins comme celui-ci pousser comme des champignons un peu partout, ça peut redynamiser le territoire. Moi, c'est ce que j'ai vécu chez moi. Sur ma ferme, on était 2. 20 ans plus tard, on est 30. Dans 30 kilomètres carrés, puis c'est incroyable la communauté que ça a créé, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui.
Dice che è importantissimo anche per ridinamizzare, diciamo, le comunità locali di vedere progetti come questi spuntare come dei funghi e che loro erano in 2 all'inizio sulla sua cascina, adesso sono in 30 a 30 chilometri quadrati e quindi dà anche una potenza, una forza di colpo notevole.
Donc, je pense qu'en conclusion, si c'est correct, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'amour dans des projets comme ceux-là. Il y a des intentions qui sont nobles. Si on réussit à bien se professionnaliser puis de bien développer cette filière-là, peut-être qu'un jour, je vais revenir dans 10 ans, puis tout l'écosystème d'une région comme ici peut être transformé par plusieurs petits projets agricoles. Ce n'est pas utopique. C'est ça qui va arriver de toute manière, j'en suis absolument certain.
Mi dice che è convinto che grazie a progetti come questi, dove c'è tanto amore, c'è un vero intento di fare il bene, è così che si trasformeranno le comunità e che magari se torna tra 10 anni vedrà che c'è una marea di altri progetti che hanno realmente trasformato il territorio. E riusciremo a farlo se riusciamo a farlo in modalità professionale, è sempre meglio, sempre più efficace. Quindi è convinto che così andrà. Ci moltiplicheremo.
Une agriculture biologique, écologique, une agriculture locale et de saison.
Agricoltura biologica, locale, di stagione, ecologica.
Et à taille humaine.
Ed a dimensione umana, che questo.
Moi, je crois que c'est ça l'agriculture de demain. C'était celle de hier. Il y a eu entre les deux peut-être une petite erreur de parcours ou je sais pas quoi.
era l'agricoltura di ieri ed è convinto che sarà anche l'agricoltura di domani, anche se nel frattempo abbiamo avuto delle disavventure.
Puis, s'il y a des sceptiques ici, c'est parfait.
Se c'è gente scettica qua, perfetto.
Parce que à la limite, on peut juste le faire parce que nous, c'est ça qu'on veut faire, puis c'est comme ça qu'on veut vivre, puis c'est comme ça qu'on veut élever nos enfants. Puis ça, c'est une assez bonne raison pour faire des projets comme ceux-là.
Et dice anche se lo vuoi fare, lo puoi fare semplicemente perché lo decidi, perché vuoi vivere così, crescere i tuoi figli così, e crederci è un motivo abbastanza serio per creare, mettersi in moto.
La dernière chose que je vais dire, c'est que dans le groupe ici, qui sont ceux parmi vous qui sont pas des maraîchers ou des fermiers.
In questa platea dice, vuole dire un'ultima cosa per le persone che non sono contadine, non hanno iniziato a coltivare.
C'est fou comment trois fois par jour vous avez le choix d'encourager une agriculture locale de saison. Puis l'impact que ça a, c'est nous on dit en français, on dit huge. C'est huge.
È pazzesco l'opportunità che avete tre volte al giorno di incoraggiare un'agricoltura locale, etica e di stagione, e c'è un potenziale pazzesco, enorme.
Donc, j'ouvre la discussion, c'est ça le plan?
Après la discussione.
Et je vous remercie pour l'accueil super chaleureux. S'il y a des maraîchers parmi vous qui veulent peut-être qu'on se trouve un moment tout à l'heure, peut-être prendre des bières dans les engrais verts, ça me ferait vraiment plaisir de vous donner mes points de vue agricoles aussi.
Grazie mille per l'accoglienza stupenda e sarebbe felice di anche parlare con i contadini avviati e non per confrontarsi anche dal punto di vista agricolturale attorno alle birre lì vicino ai i fertilizzanti verdi.
Hey, ok. A proposito di disavventure, io vorrei fare subito una domanda un po' a gamba tesa, nel senso che volevo sapere più che altro dalle sue parti come affronta e come gestisce questo fatto. In Italia la stragrande maggioranza delle verdure e della frutta viene distribuita da questo organismo estremamente discutibile chiamato GDO. E io volevo sapere appunto in Quebec se esiste un organismo analogo. Discutibile perché è chiaro che ha un obiettivo estremamente netto e limpido, che è quello di far produrre verdure e frutta al minor costo possibile per poi poterlo rivendere nei supermercati a un costo estremamente basso. Ovviamente è un approccio estremamente industriale e per noi non accettabile. Infatti ci stiamo muovendo un po' tutti per creare dei mercati nuovi, alternativi, no? E io volevo sapere appunto da questo punto di vista in Quebec, nella sua valle, come vi state organizzando, in che modo distribuite ciò che producete e come vi ponete nei confronti di questo organismo, della GDO canadese, se esiste.
C'est certain, comme je vous disais, que tout dépend de ça. Donc, de trouver des façons alternatives de faire sa mise en marché.
Et proprio quella la chiave, di trovare modi alternativi di fare la vendita.
C'est pour ça que les projets agricoles comme celui-ci et les autres dépendent de gens, peut-être qui sont assis ici, qui poussent pour faire des coop, qui poussent pour faire des magasins d'aliments naturels.
E per quello che è così importante cosa fanno i consumatori, dove comprano, e che i progetti piccoli così come questo, ma altri che sono presenti qua, hanno veramente bisogno di chi compra, che si organizza in modalità diverse, magari in gas o in vendita diretta.
Chez nous, c'est beaucoup les farmers market, c'est les projets de panier bio.
Sì, da loro funziona molto il mercato contadino e le cassette miste.
Puis on a un organisme au Québec qui regroupe environ 180 fermes et l'organisme fait la promotion partout au Québec pour les paniers bio, un beau branding. Les gens vont sur le site web, puis là, ils sont capables d'aller trouver la ferme dans leur région. Mais c'est pas le marketing se fait pas juste ferme par ferme, ça se fait Suzer Umbrella.
Ah, bellissimo, dice che c'è un organismo che raggruppa 180 progetti come il suo, progetti piccoli, e che si occupa di fare marketing, quindi consapevolezza, e dove c'è un sito dove spiegano tutto, cercano di arrivare così ai consumatori, e poi c'è tipo una mappa dove puoi andare a vedere chi vicino a te lavora in questo modo. Quindi il marketing e la commercializzazione e la, il cambiamento di consapevolezza non viene lasciato solo ai piccoli produttori, ed è fondamentale.
Puis, si je peux donner un conseil, si vous, peut-être que vous avez déjà quelque chose comme ça ici ou pas, mais de prendre des gens top marketing, tu sais, du monde qui viennent du milieu des affaires, parce que ça fonctionne.
E dice di se non esiste una cosa simile qua, che è importantissimo prendere gente molto in gamba a livello di marketing, e sa proprio farlo a livello di business, perché fa una differenza pazzesca.
Sì, infatti intervengo io e per questa parte di domanda, nel senso che tu ci hai dato già una risposta parziale, perché ci dici che si è creata una sorta di organizzazione che ti permette di dare valore a tante piccole realtà che si sono messe in cammino. E qua da noi questa situazione non c'è, e grazie anche a queste iniziative stiamo provando a creare una rete di agricoltori e non solo, che possa ragionare, possa dar valore agli sforzi che facciamo, e ragionare il territorio. Lo stesso nome Abitanti per noi è voglio dire, è molto significativo, nel senso, cioè, come abitiamo questo luogo, e niente, quindi tu fondamentalmente cosa ci proporresti, quale potrebbe essere una soluzione per costruire una rete che funzioni e che ci dia tutela a tante piccole realtà?
Donc il n'y a pas l'équivalent en Italie de ce dont tu as parlé, et du coup c'est pour ça qu'eux, on cherche la solution, ils ont déjà mis ces trois projets ensemble, mais selon toi, qu'est-ce que ça pourrait être la marche à suivre, le bon conseil pour qu'on puisse faire entendre notre voix? Rimboccarsi le maniche.
Faut juste pas oublier que les choses prennent du temps.
Non dimenticare che ci vuole tanto tempo.
Faut laisser le temps aux choses de se placer, puis se donner des timelines, puis des objectifs avec des deadlines, puis tu sais, ça prend du monde de business, des affaires aussi, des fois, qui sont peut-être mieux structurés que nous, en tout cas que moi, pour avancer ce genre de projet, mais au profit de l'idée. C'est ça qui est important.
Et nel costruire questa rete che avete in Canada, in Quebec, e voi avete avuto appoggi istituzionali, perché noi a livello di auto-organizzazione tra farm, tra aziende, ci stiamo rimboccando le maniche, stiamo facendo molti passi, però notiamo che a livello istituzionale troviamo molte difficoltà, facciamo molta fatica. E voi avete avuto degli aiuti a livello istituzionale, o è solo frutto del lavoro di tante piccole realtà?
La politique, les mairies, tout ça, est-ce que vous avez été supporté ou vous êtes organisé justement?
On s'est organisé, c'était un non-for-profit qui avait une mission sociale, qui voulait faire la promotion de l'agriculture locale, puis ils ont eu la bonne idée de nous rassembler. Puis comment ça fonctionne à la maison, c'est chaque panier bio, il y a 12$ qui va à l'organisme qui gère la mise en marché.
Ok. Quindi dice che è partito da una ONG che aveva voglia di fare qualcosa in questa direzione, però si sono auto-organizzati. E prima diceva che ci vuole tanta pazienza, tante persone, tanto lavoro, avere il coraggio di fissarsi dei paletti e voilà. Però non sono stati aiutati dalle pubbliche amministrazioni, diciamo. E diceva che in questi, le cassette miste che vendono, $12 vanno per il al contadino, e c'è una quota che va per la gestione di questo super organismo che c'è sopra.
Donc ça fait 180 fois en moyenne 150 paniers. Donc ça fois 12, ça fait de l'argent. Puis ça fait aussi que l'organisme peut aller parler au nom de 15 000 persone che consumano come ça, ça donne du poids.
Si dice giustamente, sono 180 progetti per 150 cassette per 12 mesi, e quindi sono soldi e sono anche adesso tante persone, tanta massa critica per fare peso poi sulle istituzioni. Sono circa 15.000 persone che sono nel giro, che aumenta il peso giustamente, poi ti sentono di più.
E dernière chose, dans des aventures comme ça, il y a toujours des chicanes entre les administrateurs. Ça, c'est classique.
E dice un gran classico, e anche in avventure così che ci sono delle curve, diciamo, che prude tra gli amministratori e queste cose qua, quindi è classico.
Mais on passe par-dessus, puis
ma si va oltre cool. Per diciamo, l'idea che si va dietro.
Io volevo fare un'altra domanda. In Italia si ragiona su un sindacato agricolo ormai da 30 anni, tanto vedo Roberto Pisani, lui ne sa qualcosa. Noi facciamo tutti parte, tra l'altro, della CIA, che tra l'altro è presente, salutiamo e ringraziamo, ma non sempre è semplice parlare con i nostri sindacati, perché comunque sono figli di una mentalità estremamente industriale. Per esempio, non è previsto un'azienda del genere, non è neanche prevista nei fascicoli, perché qui dovresti avere solo zucchine, solo cipolle, cioè un'azienda mista non è prevista. In Francia sappiamo che c'è la Confédération Paysanne, che è questo sindacato che in qualche modo dialoga in maniera estremamente più efficace con le aziende di piccola scala e di prossimità come noi. Volevo sapere che esperienza avete su questo tema dalle vostre parti, cioè in Quebec.
T'as compris qu'en Italie, c'est en gros la CIA et c'est impossible de même se faire nommer, de déclarer, de dessiner ton dossier. Voilà. Comment on fait? Comment ça marche chez toi?
Ben, c'est ça, le modèle, c'est pas que chaque ferme produit un légume ou deux. Le modèle, c'est que chaque ferme fait ses 30 légumes, ses propres paniers, son propre truc, mais le branding, le marketing, puis le reach qu'on a besoin pour aller chercher les clients est mutualisé.
Demander au niveau vraiment des syndicats, des gens qui gèrent tu sais, des gens où t'as ton fascicolo, ils appellent ça ici, tu
non,
sais.
Non, on avance sans.
On te dit, qu'est-ce que tu cultives? Ah ben non, tu peux pas exister parce que t'as moins qu'un hectare et tu fais que des légumes et tout.
C'est rendu à, sur les feuilles qu'on remplit, c'est 0.0.0.0.01 carotte. 0.0000. C'est quasiment une joke.
Sì, anche lì c'è lo stesso problema, che diventa quasi una barzelletta, che deve compilare gli stessi diciamo documenti con 0.001 carota, 0.1 zucchina, quindi c'è lo stesso problema.
Ma il chiffre d'affaires alla fin, lui, è impressionante. Puis quand on disait un hectare, 150.000 euro, je disais, ça c'est intéressant.
E dice che poi l'utile che fa la cascina, il loro progetto, quanto hai detto? 100.000 dollari? 150.000 dollari su un ettaro. Allora sì, poi che si scatena una reazione e le cose iniziano a muoversi, perché fai vedere che fai degli utili.
150.000 dollari in un ettaro?
Ouais.
Se lo studiare tanto.
Tanto. Faut beaucoup étudier ce que tu racontes.
Ben, c'est ce que j'enseigne.
Ma invece, mettendo da parte tutta una questione più legata appunto alla costruzione di rete tra aziende e un po' anche quello che stiamo facendo qua oggi, invece volevo chiederti una domanda su come ti vivi la crisi climatica, che risvolti ha da voi e cosa credi che profondamente possa cambiare questo tipo di piccola agricoltura appunto nel dar risposte e come possa essere un antidoto appunto per combattere questa crisi climatica e se effettivamente è in antitesi quanto è in antitesi con l'agricoltura normale.
Du changement climatique, quels impacts ça a eu pour toi dans ta manière de travailler? Comment est-ce que des petits projets comme ça peuvent être une solution? Et comment c'est antithétique avec l'agriculture conventionnelle qui fait que aggraver les dégâts?
Ouais, je crois qu'ici vous avez quand même des enjeux d'eau assez importants, hein? C'est ça que tu me disais?
Si, quoi, ci sono delle sfide di acqua notevoli, sì.
C'est sûr que d'avoir des sols couverts comme on voit, d'avoir des légumes qui sont très, très semés, très serrés, qui vont former une canopée, ça beaucoup moins de perte d'eau de cette manière-là.
Dice anche semplicemente avere verdura che è molto vicina, che è coperta, che si coprono a vicenda, diminuisce drasticamente il fabbisogno di acqua.
Aussi d'avoir des sols qui sont vivants avec beaucoup de matière organique, ça retient beaucoup plus l'eau que les sols qui sont régulièrement labourés, qui sont régulièrement travaillés.
Di avere anche un suolo che non viene lavorato, che è molto ricco di materia organica e che trattiene l'acqua molto di più dei campi che vengono lavorati con l'aratro, diciamo, tradizionale.
I changements climatiques, c'est aussi des extrêmes de température, donc il fait très chaud, très froid. Donc sur une petite parcelle comme ici, de mettre une couverture pour les abrier en cas de... Vous avez-vous de la gelée ici?
C'est del ghiaccio, quoi, chiede. Si.
Donc, c'est pas le même projet de couvrir un bloc ici que couvrir un hectare avec une couverte.
Dice anche in modo molto pratico, con la crisi climatica ci sono delle temperature alte e anche basse, ci saranno sempre più estremi, e quindi anche in modalità pratica è molto più facile coprire delle parcelle così piccole che coprire un ettaro intero di monocultura, quindi anche il risvolto pratico è importante.
Passeremmo adesso ad estendere il dialogo al pubblico, quindi chi ha delle domande, delle osservazioni da fare, benvenuto.
Ciao a tutti, io volevo innanzitutto complimentarmi con chi ha organizzato e ringraziarli. E per farlo ho pensato questa cosa qua. Vorrei chiedere, tra tutte le persone che ci sono qua, chi si alzasse una mano, chi ha meno di 40 anni. Alzate la mano, alzarvi in piedi. Ecco, penso che questo sia il complimento più grande che posso fare. E si sta seminando. E volevo un pensiero da Jean Martin. Bravi.
Hey. Il faut demander qui a plus de 45.
Qui a plus de 45?
Ciao a tutti. Io i 40 anni li ho passati da un po'. E volevo dire prima un piccolo aneddoto. Siccome è da un po' che sono fuori da vari circuiti, ho perso il cellulare qualche giorno e per pura casualità Maurizio l'ha trovato a un casello dell'autostrada e ha detto: ma nell'elenco qui c'è il mio nome, allora mi conosce questo qua. Insomma, alla fine, tramite questo fatto, io sono qui in questo momento, perché non avrei saputo niente di questo incontro ai confini della realtà, questo fatto. E allora io volevo dire un paio di cose. E in particolare volevo soffermarmi sul problema della commercializzazione, perché effettivamente è un problema piuttosto sentito, perlomeno per quello che riguarda la mia esperienza e non solo. E le cassette e i mercati contadini sono cose sicuramente che sono da seguire, da ampliare, e più ce n'è meglio è, ovviamente. E per quanto riguarda le cassette, ho notato che ci vuole un'attenzione e una diciamo sensibilità da parte di chi compra che è un pochino superiore alla norma, nel senso che devono accontentarsi di quello che c'è in base alla stagione, eccetera. E non sempre questo succede. Io adesso, siccome è da un po' che mi frulla in mente, volevo sottoporvi un pensiero, e se per caso lo trovaste interessante magari se ne può ragionare. E diciamo che tra le vittime, per così dire, della grande distribuzione non ci sono solo i piccoli contadini, ma ci sono le piccole botteghe, i piccoli negozi, soprattutto in zone marginali e in montagna dove sono io, ma non solo, devono vivere e subire la concorrenza della grande distribuzione. Se si riuscisse a creare una rete di alleanza dove i negozi che già esistono, già pagano l'affitto, la luce, eccetera, sono già una realtà, avessero la voglia e la sensibilità di destinare una parte del loro spazio a prodotti locali, se la cosa funzionasse, se fosse riconosciuta da un tantam, da un qualcosa che li contraddistingua, del tipo la butto lì, salva l'agricoltore, salva il piccolo negoziante, una cosa del genere, e questa cosa potrebbe perfino fare da volano e aumentare la produzione dei prodotti locali se si sa che lì c'è un negozio che me li compra. Se questa cosa può essere interessante, se ne può discutere nei dettagli. Grazie.
Au-delà du marché paysan et des paniers bio où ça demande que le consommateur il ait un certain niveau de conscience, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un truc avec les petits commerces de proximité qui sont en train de mourir, qui souffrent eux aussi parce que ce n'est pas que la grande distribution qui martèle et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une clé de genre on trouve un label, sauve le paysan du coin ou un truc comme ça pour essayer de promouvoir les travaux de qualité et voilà, est-ce que...
Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per aver organizzato questo incontro. Io per esperienza mi riallaccio al discorso che ha fatto il signore prima. Noi abbiamo adottato questa modalità per la vendita che abbiamo visto diciamo delle alti e bassi in questo modo, però diciamo sul territorio nostro penso che siamo gli unici che lo fanno. Noi siamo nel Novarese, nord della provincia di Novara, Villaggio Verde per chi ci conosce. Noi abbiamo, a parte un mercato contadino che abbiamo organizzato, abbiamo creato insieme ad altri produttori, in particolare con l'aiuto di un panettiere illuminato che ha questo spazio che ci ha dato del suo bar panetteria, e quindi chi va a fare la spesa trova pane, noi con le verdure, formaggio, quindi si è cercato di mettere insieme più di un prodotto, non soltanto il nostro, e questo abbiamo visto che almeno lì su quel territorio in particolare sta funzionando molto bene. E l'altra modalità invece è quella di portare, cioè abbiamo trovato dei negozi proprio, come diceva, di paese, molto piccoli, uno è addirittura un bar, perché avevamo un'amica che ha il posto lì, e invece in un altro paese è una bottega dell'altro mercato, ma prima era un negozio bio che però purtroppo ha chiuso. Noi organizziamo la raccolta della spesa tramite il sito, ci vengono fatte queste prenotazioni, prepariamo le borse e poi le portiamo lì e rimangono lì in stallo, diciamo, e le persone hanno un pomeriggio o eventualmente anche la mattina del giorno dopo per andarle a ritirare. Durante il Covid è funzionato molto bene, e noi lasciamo una piccola quota dell'incasso a queste realtà, e in questo modo noi non dobbiamo stare lì a vendere. E questo da una parte appunto fa perdere un po' il contatto direttissimo, però ci permette di seguire i campi, che è la cosa fondamentale in fase di produzione, diciamo. E abbiamo visto alti e bassi, però è una modalità che non abbiamo visto e la condividiamo, visto che vale tutto, insomma, chiunque può mettere metta. E quello è un modo che probabilmente, se strutturato in un certo modo e anche più diffuso e desse l'abitudine, aiuta anche questi negozi poi a vendere il resto di prodotto che noi non abbiamo.
Ciao. In realtà non è una domanda, ma è un po' una riflessione che faccio, è che secondo me in Italia il problema soprattutto è l'accesso alla terra, cioè trovare un terreno ad un prezzo accessibile, devi andare lontano dai centri abitati se lo vuoi comprare, a meno che riesci a fartelo affittare. Se sei lontano dai centri abitati diventa un problema la distribuzione, perché ti devi sbattere a fare avanti e indietro, trovare un modo per vendere alle persone, cioè è molto più difficile trovare persone che hanno bisogno di consumare verdura, anche perché se vai in una bella zona di terreni poco costosi, verde, c'è un sacco di gente che si fa l'orto, quindi magari ti dice anche, bello però c'è il mio orto, quindi grazie, ma... Cioè fai molta più fatica a trovare gente a cui vendere, invece se stai in una zona periurbana può essere interessante o in una zona vicino a una città, però c'è un problema di accesso alla terra, cioè la terra costa o devi affittarla e devi trovare gente che te l'affitta. E in Italia secondo me questo è un problema grosso, lo dico perché io ho cercato un terreno per 4 anni, vengo da Varese e finalmente abbiamo trovato un terreno in affitto in una zona periurbana, perché c'è il proprietario che è un tizio illuminato che ha avuto pena di me, la mia amica, però cioè, è stata proprio una fortuna, secondo me è un po' questo, cioè, che determina anche il problema delle distribuzioni come stavamo riflettendo adesso.
Beh, io dico la mia, poi magari anche lui ha sentito, se vuole parlare può farlo in ogni momento. No, secondo me i problemi sono tanti, no? Tantissimi, per quello che nasce Abitanti, perché non ci sono le risposte. E allora noi stiamo sperimentando questa aggregazione che tra l'altro è anti-gerarchica ed è aperta. Quindi ora siamo in 3, domani chissà quanti saremo. E proprio per ragionare su questi fatti, ora non voglio tediare nessuno, però potremmo parlarne di questo tema, nel senso di altri, e sicuramente accadrà. Però ecco, noi pensiamo che unirsi e confrontarsi in questo momento sia una delle risposte, visto che non ce ne sono tante in giro, ecco.
C'est vraiment la partie tricky.
Et parce la partie complicata.
C'est sûr que chez moi, par exemple, il y a des lois agricoles qui protègent le territoire.
Da lui ci sono delle leggi agricole che proteggono il territorio.
Mais il les protège pour que ça soit les plus gros lots possibles.
Per far sì che le parcelle siano più grosse possibile.
Donc, quand on veut 2 hectares, 3 hectares, c'est impossible.
Quando vuoi 2 o 3 ettari è impossibile da trovare.
Même si c'est moins dispendieux à cause de la protection agricole, c'est inaccessible.
Anche se sarebbe meno costoso e inaccessibile proprio perché non si trovano pezzi piccoli. E magari il y avait aussi la question de être loin ou près des villes, oui. Comment on fait?
Oui, c'est important quand même d'être près des villes parce que souvent les légumes ils vont aller vers là.
È importante, fondamentale essere vicino a una città perché è laddove che vanno le verdure.
Je vais juste répondre une idée que je connais qui fonctionne en France. Ça s'appelle le concept de grappe, où est-ce qu'il y a un organisme. Je vais te l'expliquer, puis tu le traduiras. Il y a un organisme qui achète des gros lots parce que les gens, les fermiers, ils veulent prendre leur retraite. Mm-hmm. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tout l'aspect juridique pour diviser les lots. Et ils trouvent les gens qui vont venir prendre les petits lots, puis ils font des grappes avec les gros lots.
Style terre de lien.
C'est ce ouais, ça ressemble à terre de lien, mais ça s'appelle Éloi.
Ok, quindi condivide solo un'idea che funziona in Francia e un organismo che compra questi grossi lotti da persone che vanno in pensione e che poi ha le capacità giuridiche di suddividerle in parcelle più piccole per persone che si mettono assieme vicino e si chiama tipo grappolo. Poi magari cerchiamo il link e lo condividiamo. E dice che una soluzione così funziona. Un'altra a cui pensavo io si chiama Terre de Lien e sono persone che aiutano a comprare terreni che altrimenti verrebbero destinati a costruzioni, cioè supermercati, palazzi vari e cercando di lasciarlo poi per l'agricoltura, quindi contro la cementificazione, diciamo.
Dall'altro lato io vorrei portare l'attenzione su un altro fatto, cioè che in molte aree in Italia all'opposto di quello che stiamo dicendo c'è molto abbandono, specialmente nelle aree interne, nelle aree più marginali, e quindi capita che spesso terreni che storicamente più impervi, più inaccessibili erano utilizzati per l'agricoltura non lo sono più da molto tempo, specialmente nell'Appennino, nelle Alpi, ma non solo. E so che ci sono delle persone che hanno avuto delle esperienze per quanto riguarda la legge sulle associazioni fondiarie, quindi mi piacerebbe che qualcuno intervenisse su questo tema perché lo trovo molto stimolante dal punto di vista dell'accesso alla terra.
Beh, grazie, ho colto insomma, questo tuo assist molto spontaneo e un po' rispondo anche a quello che ha detto la ragazza prima, nel senso che la Regione Piemonte dal 2016 ha istituito un particolare tipo di associazione che si chiama Associazione Fondiaria, ed è un'associazione fatta apposta per radunare dei terreni incolti o abbandonati e rimetterli in coltura. Non è facile operare attraverso questo strumento, e ve lo dico perché noi ci stiamo adoperando in queste settimane proprio per farne una, perché c'è un po' il problema del fatto che sia un insieme di proprietari che non perdono la proprietà ma devono agire collettivamente. Quindi diciamo che lo scopo di questo tipo di associazione è radunare dei terreni incolti o abbandonati. C'è un piccolo finanziamento di 500 euro a chi conferisce i terreni per 15 anni, e lo scopo è creare delle unità territoriali abbastanza grandi per interessare gli operatori economici. Infatti le associazioni fondiarie ad oggi in Piemonte sono più o meno 45 e sono quasi tutte adibite a pascolo, quindi sostanzialmente i comuni sono andati a cercare i proprietari delle piccole particelle, le hanno messe insieme e poi le hanno date a un gestore che a quel punto, avendo magari 10, 15, 20 ettari, ha un interesse economico per gestirle. Quali sono le sfide da un punto di vista politico? La sfida prima di tutto è quella dei terreni silenti, cioè ci sono tutta una serie di terreni in questo paese che appartengono a persone morte talvolta da 70-80 anni che non sono state volturate, e le associazioni fondiarie hanno la possibilità di averle in affidamento tramite un piano di gestione che devono presentare alle comunità collinari. Dall'altra parte c'è la sfida della proprietà della terra. Adesso non voglio dire delle cose marxiste, non voglio dire che bisogna espropriare la terra a chi non la usa, però evidentemente questo paese ha avuto un processo di inurbazione abbastanza elevato negli ultimi 40 anni, e noi abbiamo soprattutto nelle aree depresse, io mi riferisco nello specifico alla collina depressa che c'è attorno ad Asti, interi ettari che sono di proprietà di gente che abita a Milano, a Genova, a Torino, piuttosto che nelle grandi città europee, piuttosto che in America, e non ha nessun interesse a metterle in coltura, non ha nessun interesse ad avviare dei progetti di valorizzazione. Di fatto però questo crea insomma un problema all'economia locale. Noi insieme ad alcuni ragazzi che sono anche qui l'anno scorso ci siamo candidati alle elezioni comunali di Asti, abbiamo presentato in un programma abbastanza complesso una serie di interventi in cui c'era la Banca della Terra, in cui c'era l'Associazione Fondiaria, in cui c'erano delle linee di credito speciali, perché poi il discorso grosso qual è? Che l'Associazione Fondiaria si fonda ma poi bisogna capire chi le finanzia, e tra 10 anni vi faccio sapere com'è andata.
Ciao a tutti, io sono Pietro, grazie per questa opportunità. Volevo chiedere una cosa a Jean-Martin rispetto all'ONG di cui parlava prima, che raduna queste 180 realtà. Mi interessa particolarmente e ci rifletto anche per una questione molto pratica, nel senso, fighissimo riuscire a fare rete coinvolgendo tante realtà. D'altra parte, come penso chi di noi che è qui poi lavora in campo, è un altro lavoro, è un lavoro in più che si fa sempre volentieri, ma che è sempre con il quale bisogna sempre trovare un po' un equilibrio. E quindi mi chiedo come fare a tenere insieme così tante realtà. Quali criteri darsi anche per definire chi ci sta e chi non ci sta, e poi anche a livello di gestione pratica, nel senso, cioè ci si incontra in 180 ogni quanto tempo, chi gestisce la cosa dietro nella quotidianità, quando poi c'è da piantare, trapiantare, togliere erba eccetera eccetera, perché sicuramente anche per noi c'è un tema che è quello di raccontare, comunicare sempre di più quello che facciamo e arrivare a più persone possibile, però è dura ovviamente farlo, è dura farlo da soli, però farlo in tanti vorrei capire un po' meglio se non altro come lo fate voi. Grazie.
Je sais pas si ça va être une réponse compliquée, mais la voici. C'est sûr que c'est pas le travail des fermiers de faire ça parce qu'on n'a pas le temps.
Sicuramente non è il lavoro dei contadini di fare ciò, perché non c'è tempo proprio per il lavoro del campo.
Donc, les fermes, vos fermes, vont être propriétaires d'un non-for-profit ou d'une association quelconque avec un conseil d'administration.
Ah, ok. Il a aussi demandé aussi comment on adhère et quels sont les critères de sélection et tout, donc je pense à
ouais,
ça. Quindi si, si fa parte di quel ONG che poi ha un consiglio d'administrazione suo.
Avec un, qui va avoir après ça une équipe. Idéalement, il y a de l'argent qui est venu de la mairie ou de, du gouvernement pour aider le projet à démarrer. Là, ça, c'est certain.
Et quindi idéalmente per partire ci sono dei soldi che arrivano o dal comune o dal dalla regione per partire per formare questa squadra che gestisce un po' il tutto.
Deux choses. La première, pour rappeler ça, c'est très important d'avoir des gens compétents pour faire ce, pour faire du outreach, du marketing. Il faut vraiment engager des gens bons là-dedans. Puis il y en a des gens bons qui cherchent du purpose puis du meaning parce que leur vie corporate, il n'y en a pas.
Ok. Due cose molto importanti. La prima è fondamentale assumere persone che siano brave, molto competenti in quello che fanno, perché ci sono molte persone che lavorano nell'ambito del marketing che sono un po' in ricerca di senso, sta crisi del lavoro che conosciamo tutti, e quindi è fondamentale far fare questo lavoro a gente che lo sa fare, perché proprio fare il contadino è un'altra cosa.
La deuxième chose, c'est que pour répondre à la deuxième question, c'est un comité de maraîchers qui va visiter la ferme pour s'assurer que la ferme adhère à la charte. Donc, c'est peer-to-peer au niveau de qui est in, qui n'est pas in. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne.
E dice per chi entra a far parte di quell'organismo, diciamo, c'è un comitato di contadini che va sul campo, nelle varie fattorie, a certificare e valutare se sono in grado di imbarcare nel processo e di beneficiare di quel tipo di comunicazione.
La charte appartient au comité avviseur qui la décide, qui la remet à jour. Puis c'est démocratique au niveau, est-ce que toutes les fermes doivent être certifiées biologiques ou pas? Ce genre de trucs-là sont discutés en comité. Il y a une décision qui est prise, puis après ça, c'est appliqué.
Ok, dice che c'è un comitato che definisce i punti di quel manifesto, di questi criteri che vengono rispettati, devono essere rispettati o meno, tipo la cascina deve essere biologica o meno, tutti questi punti che vengono decisi in modo democratico e poi applicati direttamente in campo. Et du coup, pour qui participe, parce que c'était une partie de la question, de manière pratique, comment on participe quand on est dans la prise de décision, quand on est fermier, tu vois, genre comment...
Comme sur un CA, comme sur un board, il y a des rencontres aux trois mois où est-ce que les fermiers viennent valider le travail des exécutifs, puis c'est comme ça. Il faut éviter de rajouter une job à lui, puis à lui, puis à lui, que c'est le soir après... Faut chercher à avoir un modèle où il y a des gens qui travaillent pour nous, parce que sinon, moi je l'ai vécu, c'est burn-out.
E sì, giustamente, siccome c'è tanto da fare in campo, si trovano ogni 3 mesi circa per cercare di valutare il lavoro che è stato fatto dalla squadra incaricata, perché è fondamentale non aggiungere, non rimettere uno strato in più di lavoro a persone che sono già super cariche, perché dice lui l'ha vissuto in primis, tipo le call a sera o in settimana, sempre un casino, non ce la fai. Invece si trovano dei momenti molto puntuali per validare il lavoro di chi fa.
Peut-être juste conclure en disant le bénévolat, tu connais ce mot-là?
Volontariat.
Ça fait un temps avant que ça devient un peu too much, surtout avec les enfants, la ferme. Faut vraiment, tu sais, idéalement essayer d'éviter ça.
Si dice il volontariato va bene per un tempo, ma poi diventa molto quando ci sono i bambini, il campo, e quindi bisogna cercare di evitare queste cose e farlo fare, delegare in qualche modo.
Mieux vaut aller voir des riches, je sais pas moi, Ferrero Rocher, puis dire hey, donnez-nous 100 000 euros pour qu'on parte une association. C'est comme plus smart.
suggerisce di andare a prendere i soldi dove ci sono, tipo la Ferrero, e dire dateci 100.000 euro così lanciamo questa bellissima associazione ONG di contadine. Dice che loro hanno preso dei fondi all'inizio che hanno aiutato a mettere sulla la cosa.
Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un chez Ferrero Rocher?
Qualcuno dentro Ferrero?
Chez Barolo?
Ciao, io volevo chiederti perché lo hai fatto, cioè come mai hai deciso di spendere la tua vita per questo progetto?
Tu hai deciso di te lancer dans cette entreprise?
En maraîchage?
Ouais, a fare il contadino, proprio a coltivare?
A dire. Sì, a dire ok, tutta la mia vita la dedico a questo grande tema, con tutte le fatiche.
Beh, moi quand j'ai commencé, je faisais ça. Puis ça, j'aime ça, faire ça. Puis encore aujourd'hui, je veux faire ça. Puis je le fais encore, puis je suis bien dans mon jardin. J'ai une belle qualité de vie, c'est cool, j'aime ça. J'aime ça travailler fort, aller manger.
Quindi quando ho iniziato stavo lavorando lì in campo in un progetto come questo ed è proprio quello che gli piace fare ed è quello tuttora è quello che gli piace fare perché ha una buona qualità della vita.
Puis après ça, quand j'ai écrit mon livre, c'est comme s'il y a eu comme une force qui est venue m'habiter puis qui m'habite encore aujourd'hui comme quoi ces choses-là sont importantes à partager puis à communiquer.
E quando ha scritto il libro ha sentito come una forza dentro di sé che doveva diffondere e che sono cose importanti da raccontare e diffondere ed è quello che lo muove, gli dà l'energia, diciamo, di andare avanti.
Et le jardin est encore important, sinon on se gonfle l'ego, on se gonfle la tête, puis ça faut pas.
E fare l'orto è ancora molto importante perché altrimenti subentra l'ego e ci si gonfia la testa e non si trova un equilibrio. Quindi fare l'orto è ancora molto importante per lui.
Faites juste dire que moi j'ai commencé là-dedans parce que je suis un écologiste, je suis très sensible à la biodiversité, à la nature qui est très fragile. Puis pour moi, c'est comme ça qu'on va guérir beaucoup de problèmes, c'est d'être mieux connecté. Puis connecté entre nous à travers la nature, puis pour moi le jardin, c'est ça.
E lui dice, essendo ecologista dentro e poi sentendosi molto sensibile alla biodiversità e al vivente, alla vita, diciamo, fare l'orto è stato un ottimo modo per mettere in pratica e cercare di curare la terra. Fare l'orto è un ottimo strumento per curare, diciamo, le grandi sfide che dobbiamo affrontare.
Buono, io sono di Brasile e lì abbiamo il movimento sociale del campo più grosso del mondo, che è la riforma agraria, che è il movimento del senza terra. Io ho vissuto la gioia di lavorare direttamente con loro e anche di condividere tanto tempo con loro e anche in altre prospettive. Dobbiamo tenere in testa che questo è un problema di è la lotta di classe. I tanti terreni, come ha detto la ragazza, sono in mano della piccola borghesia e loro non vogliono perdere questo potere. Quindi se non abbiamo politiche pubbliche che possono aiutare a noi come piccoli agricoltori, noi dobbiamo creare forma di fare politiche private, che sono le relazioni, e è questo che state facendo e che stiamo facendo noi qui, di condividere il nostro tempo, la nostra conoscenza, la nostra esperienza con tutti. Io credo che questo è l'unico cammino, l'unico sentiero, non solo, ma è uno dei più importanti. E che dobbiamo essere consapevoli di questo, che sono le persone che prendono le decisioni e sappiamo che risorse ci sono. Quindi come arrivare in questo risorse possono arrivare a noi è la sfida. Io penso che abbiamo già cominciato. Vedo qui chi sono ben organizzati, chi siete riusciti a fare un evento così, con tante persone, con tanti giovani, ma anche con tanti persone più grandi un po', che possono portare anche la loro esperienza a noi. Quindi è un po' questo che volevo condividere. Non c'ho tanto di domande neanche, ma ci sono, in Brasile ci sono programmi nazionali di acquisto di alimento per la mensa delle scuole, che sono acquistati solo dai piccoli agricoltori, c'è un valore, una quota annuale, quindi ci sono diversi modi di fare. Penso anche che il cammino dell'associativismo è un cammino molto fertile che dobbiamo esplorare ancora di più e mettere in pratica. La cosa difficile è che i fondi non ci sono per arrivare nella mano dei piccoli, quindi noi dobbiamo persona a persona arrivare a quelli che creano le politiche pubbliche e quello che aprono le porte per arrivare queste risorse ai piccoli. Penso che è questo. Grazie. Grazie tanto di questo bel evento.
Ciao a tutti, sono Danilo. Dopo aver volato alto su temi molto interessanti, io vi porto un po' con i piedi per terra, perché volevo fare una domanda molto pratica, perché è un tema su cui sbatto spesso la testa, ed è semplicemente come determinare il prezzo al chilo delle verdure, come poterlo calcolare, se c'è una strategia che Jean-Martin ci può suggerire. Se è una cosa sensata dare sempre un occhio a un listino di qualche struttura che è diversa da una realtà come questa, come la sua, come quella di cui stiamo parlando di piccola scala, per avere un punto di riferimento e come muoversi guardando quel benchmark, insomma, come si muove un mercato diverso, che però bisogna sempre tenere d'occhio. Non so se mi sono spiegato. Grazie.
Peut-être juste expliquer que pour moi c'est une question tricky, parce que moi je suis maraîcher, donc je veux toujours le meilleur prix pour mes légumes.
Dice che è di parte perché lui è contadino, quindi vuole sempre il prezzo migliore per la sua verdura.
Mais c'est sûr, je regarde le prix des autres maraîchers qui sont autour de moi, en épicerie aussi.
Guarda sia i contadini che sono vicini che anche i piccoli negozi, le botteghe locali che sono attorno a lui.
Mais nous on change pas nos prix dans la saison.
E loro non cambiano i prezzi durante la stagione, tengono costante.
On décide l'année un prix, puis toute l'année c'est le même prix. Donc même si tout d'un coup une crise climatique, puis la Californie a plus de laitue, nous, on ne va pas doubler le prix de nos laitues. On garde le même prix. C'est un prix fair. Puis je m'assure d'avoir au moins 2-3 légumes qui sont vraiment un peu plus chers que les autres, parce que faut que je réussisse.
Si dice che decidono i prezzi a inizio anno, le tengono costante per tutto l'anno, qualunque cosa accadi. Anche dice se ci fosse una crisi climatica, che in California non c'erano più le lattughe, lui tiene lo stesso prezzo lo stesso. E dice bisogna tenere d'occhio che almeno 2-3 verdure abbiano un prezzo molto superiore, anche perché alla fine della fiera bisogna mangiare e guadagnare soldi.
La dernière chose que je peux dire, c'est une chose qu'on a longtemps fait avec les paniers bio. C'est, nous, c'est un prix pour toute la saison. Donc, c'est, mettons, 25 semaines. Le prix moyen pour les 25 semaines, c'est environ 600-700 euros, disons. Puis, on a offert 3 prix à nos partenaires. Le prix à 700 euros, le prix à 900 euros, puis le prix à 500 euros. Puis les gens ont la liberté de choisir le prix qui leur convient le mieux. Puis il y a des gens que ça leur fait très plaisir de payer plus, sachant que ça va aider des gens que cette année, ils ont peut-être moins les moyens. Mais il n'y a personne qui sait qui a payé plus ou qui a payé moins.
Interessante. Dice che loro su un anno di 25 settimane di cassette di verdura, il prezzo medio sarebbe 600 euro, diciamo, per tutto l'anno, e che fanno tre fasce. C'è chi paga 900, chi paga 700 e chi paga 500. Perché molte persone, questo non va sottovalutato, sono felici di pagare un po' di più per permettere ad altre persone di mangiare bene pagando meno. Ovviamente chi paga 900, 700, 500 rimane anonimo, però ci sono persone che sono felici di contribuire anche finanziariamente un po' di più per permettere ad altri di mangiare bene pagando meno. Soluzione originale.
C'est des idées. Je pense qu'il faut éviter de mettre le rôle d'avoir des légumes et des fruits abordables sur les épaules des producteurs, parce que c'est déjà assez difficile de bien gagner sa vie, donc il faut... Faut que quelque chose d'autre vienne aider.
Dice che sarebbe molto utile e molto importante che non sia sulle spalle dei produttori far sì che la loro verdura sia non economica, ma che accessibile, che sarebbe molto bello se ci fosse qualche istituzione, qualche fondi per far sì, j'arrive mon amour, per far sì che non pesi sui produttori vendere a un prezzo accessibile, che siano aiutati per questo.
Volevo chiedere a Jean-Martin e anche agli altri che cosa pensano della CSA, visto che stiamo parlando della vendita e dei prezzi degli ortaggi.
Je sais pas ici comment le CSA a évolué, puis aujourd'hui où c'est rendu. T'sais, nous, à travers le temps, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des bonnes années, des moins bonnes. Quand on a eu le COVID, on pouvait plus faire les marchés. Donc là, les CSC étaient comme, ça a super bien été. Moi, j'ai toujours trouvé que pour un maraîcher, c'est bien d'avoir peut-être CSC, marché, peut-être aussi coop ou un peu de chaque chose. Mais j'y crois encore à la formule. Je crois que c'est un bon moyen, la solidarité, c'est bien. Puis c'est peut-être là qu'on peut vendre des légumes un peu moins chers même qu'en supermarché. Marché, parce que les gens prépayent souvent, puis ça permet de remplir nos coffres puis d'être capable de faire des légumes qui sont peut-être un peu moins chers quand même en supermarché. Donc j'y crois encore.
Ci crede ancora, anche se dice che negli anni ci sono stati alti e bassi, che può essere molto utile avere formula CSA, ma anche fare mercati, magari anche vendere a dei gas o altri tipi di negozi, però ci crede molto, perché le persone che prendono in CSA ti permettono di avere anche un anticipo di soldi che ti permetterebbe di essere più tranquillo. Però dice, dipende anche molto dalla cultura, di quanto l'idea sia stata avanti localmente, perché
puis la formule chez nous s'est beaucoup améliorée avec le temps, avec des moyens technologiques où les gens achètent des cartes, puis viennent au marché, puis peuvent choisir, mais c'est prépayé avec une carte. Il y a plein de formules comme ça qu'on a développées pour éliminer le plus d'inconvénients, mais de toujours avoir les gens qui prépayent, c'est ça qui est important.
Dice, l'importante è avere gente che paga in anticipo, e così hanno sviluppato altre tecnologie, tipo avere delle tessere prepagate che poi vengono al mercato e comprano quello che vogliono, però è sempre roba pagata in anticipo, che è molto comodo.
Volevo solo parlare anche dell'alveare che dice sì, perché magari probabilmente, anzi molti di voi lo conoscono, però è una possibilità di una rete simile a quella di cui abbiamo parlato finora, quindi di cui ha parlato Jean-Martin Fortier, dei 180 produttori che si sono messi in rete. Esiste in Italia ed è partita dalla Francia una rete online per cui i produttori possono iscriversi, mettersi in contatto con una persona che gestisce una piccola rete locale e da lì vendere i prodotti, portarli in un luogo di raccolta e andarli a prendere una volta a settimana. Quindi per chi magari non ha la forza di mettersi in rete con altri agricoltori a fare questa cosa, perché magari trova difficoltà, può appoggiarsi a questa realtà che si chiama Alveare che dice sì.
Ciao, io avevo una domanda che partiva dal titolo, nel senso che si fa sempre la contrapposizione piccoli-grandi, e tu però mi sembri la dimostrazione che, cioè, in una scala che non riesco bene a definire, però non sei nel piccolo, con, mi sembra di aver capito, una trentina di persone che ci lavorano. È piccolo ma non piccolissimo. La domanda è, con un approccio come il tuo, del market garden, agroecologico, diciamo comunque con un approccio di rigenerazione del suolo e delle comunità, c'è un limite di dimensionamento? Perché poi se si vuole cambiare tutto, si possono usare, cioè, due scale, tantissime particelle di piccoli agricoltori, aziende personali, una, due, tre persone, ma anche aziende grandi dove ci sono tanti piccoli agricoltori che ci lavorano. E la mia domanda è, secondo te un approccio agroecologico, diciamo così, ha un limite di dimensionamento dell'azienda agricola oppure no? Cioè, qual è il limite? Perché uno può anche pensare in grande, non solo pensare di fare un'azienda agricola piccolina, ma anche fare un'azienda agricola sostenibile, rigenerativa, dando lavoro a tante persone, considerando che non tutte le persone che magari hanno a cuore questi temi se la sentono di fare un salto come un'azienda agricola. Quindi questa è un po' la domanda, cioè, dov'è il limite della dimensione, se c'è?
C'est une bonne question. Et oui, je crois pas que on peut faire de l'agroécologie sur des immenses terres, mais il faut vraiment que ça soit de l'agroécologie, il faut que ça soit de l'agriculture diversifiée, que ça soit de l'agriculture régénérative, que ça soit de l'agriculture qui nourrit les sols, qui les protège. Donc oui, c'est possible.
Quindi sì, dice che ci crede che è possibile fare agroecologia, agricoltura rigenerativa, organica, su grandissime superfici, però devono crederci per davvero.
C'est sûr qu'il faut que les... ça, ça continue, mais c'est pour... Moi, je trouve ça important de raconter l'histoire des petites fermes pour qu'on soit considéré dans les discussions, puis que tout l'argent... puis tout le focus n'aille pas toujours vers les gros projets, parce que ce n'est pas juste ça la solution non plus.
Si dice, e anche se fosse questi grossi progetti anche virtuosi, trovo importante parlare dei piccoli progetti, perché sono una moltitudine, e parlandone tanto, facendone vedere tanto, si riesce a avere più peso, a fare massa critica e partecipare alla soluzione per davvero, perché non crede che può venire solo dalla grande agricoltura, diciamo.
Siamo al momento di chiusura, quindi farei un po' di ringraziamenti innanzitutto a Jean Martin per essere stato qua con noi e per aver moltiplicato la nostra voglia ed energia di andare avanti, le nostre lotte contadine, il nostro modo di portare avanti l'agricoltura. Grazie. E il collettivo Abitanti ringrazia tutti voi, perché il fatto di essere in tanti, più di quello che noi pensassimo, è una cosa molto bella, ci dà insomma un'energia bella. Ringraziamo Camille per aver interpretato. Vi ricordo e ringraziamo tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa manifestazione. Trovate in esposizione Ponta, Berta, Sativa, Officina Walden, Carelli, Agrimondo e Kalos, che fanno tutti prodotti validissimi per l'agricoltura di piccola scala, e quindi se non li conoscete andate a farvi un giro. E ultimo commerciale, c'è il bar, quindi chi vuole rinfrescarsi e assetato può accomodarsi. E grazie a tutti, alla prossima, ciao.
Volevo anche dire, scusa un secondo, che Abitanti ha previsto ancora due incontri, qualcuno probabilmente fuggirà perché si sarà annoiato a morte, però nel 2023 ci sarà ancora un incontro a Costigliole, non si sa ancora quando, e in Cascina Barban, quindi per chi fosse interessato sappiate che ci saranno ancora due incontri con dei temi diversi, con altri ospiti, da qui fino a Natale, ecco. Grazie ancora.